Scusate, posso chiedervi silenzio? Gentilmente ragazzi, cercate anche fisicamente di guardare in questa direzione. Chi alza la mano perché non sente? Non sentite? Ah, forte e chiaro. Allora, è un momento molto importante perché abbiamo detto che l'uomo, abbiamo questa legge del guasto che ci tira nella direzione in cui non vorremmo e questa ci accomuna a tutti gli altri uomini. E assieme a tutti gli altri uomini di tutti i tempi abbiamo questa religiosità, questo desiderio di spingersi verso l'altro. Infatti ogni popolo di ogni tempo ha le sue risposte, potremmo dire le sue divinità. Ma rispetto a questo sforzo dell'umanità, di ogni uomo, rispetto a queste domande, la questione è: Dio resta muto o Dio risponde? Dio viene incontro all'uomo? Ecco, c'è un unico popolo in tutta la storia dell'umanità che dice una cosa incredibile, dice: noi siamo il popolo eletto, scelto da Dio. Dio sceglie un popolo perché decide di farsi conoscere. Il piacere di Dio è quello di non restare nascosto. Sceglie un popolo e quindi ispira l'intelligenza degli scrittori, dei poeti, degli artisti di questo popolo. E noi abbiamo nella Bibbia raccontato questo Dio che ha voluto farsi conoscere non tutto di un colpo, ma un po' per volta. Non ecco perché noi in certi pezzetti dell'Antico Testamento vediamo delle cose, uccisioni, cose che ci stupiscono, perché Dio non si è rivelato tutto e subito, ma un po' per volta. Pensate solo a una cosa: quando qualcuno ci fa del male, quando qualcuno fa del male ai nostri cari, a qualcuno che vogliamo bene, noi l'istinto, se per dire uno acceca un bambino che è, non so, è la mia nipotina Caterina, se uno le togliesse un occhio, il mio istinto sarebbe quello di fare ben di peggio, di ucciderlo. Perché noi siamo fatti così: se uno mi pesta un piede, noi l'istinto è quello di fargli molto di più. Il famoso occhio per occhio, dente per dente, che tra l'altro è già un passo avanti di civiltà rispetto alla vendetta pura che porterebbe a volere l'uccisione del tuo nemico. Certo, non è ancora il massimo della rivelazione, ma Dio si fa conoscere un po' per volta. Dio, potremmo dire, che ha messo la legge dentro la nostra carne. Noi sappiamo che è giusto difendere il debole. Tutti i popoli sanno che è giusto e ingiusto prendersela con chi non può difendersi. Dio ha confermato con i 10 comandamenti qualcosa che aveva già scritto dentro di noi. Bene, Gesù fa parte del popolo di Israele, Gesù era ebreo, Gesù appartiene al popolo di Israele ed è l'unico, ecco ragazzi, questo è il punto fondamentale, forse per me questo è uno dei punti più fondamentali di tutto il nostro pellegrinaggio. Gesù è stato l'unico uomo sulla faccia della terra nella storia a dire convinto, credendoci di se stesso: io sono anche Dio, vero uomo e vero Dio. Abbiamo dei grandi profeti, è vero, abbiamo dei grandi uomini religiosi, abbiamo dei grandissimi filosofi, filosofi che hanno cercato con la loro intelligenza, hanno capito che dal niente non viene niente, dei grandi uomini religiosi hanno scritto delle opere poetiche molto belle e capaci di darci tante cose buone. Ma uno solo uomo nella storia dell'umanità ha preteso di essere uguale a Dio. Gesù in tutto il Vangelo parla come uno che crede di essere Dio. Si rivolge al Padre suo, dice: Padre mio che è nei cieli. È uno che prima di morire dice a un ladro che è a sua sinistra: oggi sarai con me in paradiso. Ora, ragazzi, a me questo è molto importante. Io non sono qui per farvi un lavaggio del cervello. Io vi lascio davanti alla libertà di una scelta. Rispetto a Gesù, le possibilità sono due. Visto che a molti piacciono le scommesse, chi mi conosce sa che io questa cosa la tiro fuori ogni volta, sempre, e la ripeto, perché questo è il punto della questione. Rispetto a Gesù, voi dovete scommettere. Gesù o era quello che diceva, cioè vero Dio e vero uomo, e allora le sue parole diventano preziose da bere come un liquore preziosissimo, da ascoltare, da meditare, oppure era un malato. Era un malato di mente, particolarmente la patologia di uno che crede di essere qualcosa che non è, è la megalomania. Gesù o era un megalomane matto o era veramente il figlio di Dio. Ecco perché vi dico che non vi faccio il lavaggio del cervello. Io vi dico che qua si gioca la fede. Voi potreste averne anche poca, però decidete di puntarla dicendo no, io credo che non sia un megalomane matto Gesù. Io credo che San Francesco d'Assisi, San Filippo Neri, San Paolo, San Pietro, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresina di Lisieux, tutti i santi che volete, non si sono sbagliati. Non si sono sbagliati. Hanno fatto bene a puntare sul fatto che questo era veramente Dio. Dopo 2014 anni abbiamo il diritto di prendere in seria considerazione la possibilità che Gesù veramente non fosse un matto, ma veramente fosse Dio e figlio di Dio. Da questo vengono fuori tutte le altre cose. Non c'è nessun, guardate, andatelo a cercare, ma nessun uomo religioso ha mai detto di se stesso io sono la via, la verità e la vita. Uno che dice così o poteva dirlo perché veramente Dio è figlio di Dio, o, vi ripeto, era un matto megalomane da rinchiudere. Io non accetto solo una cosa, sono ingiusti quelli che dicono no, ma Gesù era un grande uomo come gli altri, un grande genio religioso. Questo è far torto a quello che lui credeva di se stesso. Nel Vangelo Gesù credeva di se stesso qualcosa di grandissimo. Ed è molto confortante, se mi permettete, che Dio, per rispondere al desiderio dell'uomo, non manda, non solo non resta muto, non solo non manda solo un libro, cioè non ci dà il libretto delle istruzioni Dio, dire guarda io sono così, e ci dà un libro in mano. Dio si fa carne, uomo come noi, con le nostre mani, con i piedi, con le lacrime, con il sudore, con la fatica, conoscendo la fatica di essere uomini, di essere lasciati soli, di essere traditi, la fame, la sete, l'abbandono, le gioie, i desideri, le speranze degli uomini. Vero Dio e vero uomo. Dio non ci ha lasciati soli. E a tal punto ci è venuto incontro da prendere la carne di un bambino. È stato così debole, fragile, da essere un bimbo, un bambino, piccolo e indifeso, bisognoso di tutto. Questa è la nostra fede. Questa è la fede di sempre della Chiesa. Questo l'hanno creduto tutti i cristiani di tutti i tempi. Ci fosse, non ci fosse. Gesù non è morto, è vivo e vivente. E con Lui, vivi e viventi, uniti a Lui, come i rami di una vite, come i tralci di una vite, come la mia mano, i santi, sono parte del corpo di Cristo. In questo momento Francesco d'Assisi dice, benedice queste parole, dice sì, è così. E ve lo dice nei vostri cuori se siete devoti di Francesco d'Assisi, se siete devoti di San Filippo Neri. San Filippo vi ispira in queste modi di dire io credevo questo, vi dice nel cuore San Filippo Neri. Qualcuno è della chiesa di Immacolata Maria di Lourdes. Bernadette, Santa Bernadette parla nei vostri cuori e vi dice io credevo e credo queste cose, che Gesù, perché ormai lo vedo, è il Dio vivente, unico mediatore tra gli uomini e Dio, l'unico salvatore. Questo è il primo annuncio della fede. Io potrei, questo lo dico sempre, lo ripeto sempre e ve lo continuerò a dire, com'è che predico io? Io predico come se dovessi morire questa notte. Non posso pensare di morire questa notte e non di avervi detto le cose più importanti in cui credo. Vi assicuro ragazzi, ve lo assicuro, non si giura e non giuro, ma ve lo assicuro, parola d'onore, l'onore è una cosa importante, la parola data è una cosa importante. Vi faccio un esempio stupido che non c'entra niente, apro e chiudo parentesi. Ho saputo che affittare queste cuffiette, questa ditta è molto conveniente, ma io ho dato per le prossime 7 chiese la mia parola a un'altra ditta. E non dirò una bugia per risparmiare 2 spicci. Preferisco pagare un po' di più, ma non venir meno alla parola data. L'onore. Io vi dico sul mio onore che queste cose le credo. E se venisse adesso un terrorista dell'ISIS, so di non avere la forza perché non sono curioso, ma chiederei la grazia al Signore di piuttosto farmi uccidere davanti a voi, ma non venir meno a dirvi la verità, perché queste cose le credo come tutti i cristiani di sempre e ovunque hanno creduto, tutti i cristiani di tutti i tempi, 2414 anni hanno creduto tutti che Gesù Cristo non era solo un uomo, vero uomo e vero Dio, e quindi Gesù può. Gesù, lo vedremo nell'ultima catechesi, è potente. Lui può far qualcosa per quel guasto. Lui può guarire quel guasto, quella cosa che ci trascina, e può compiere i nostri desideri, quelli che abbiamo detti prima, di vita, di libertà, di coraggio, di lealtà, di essere amici. Ci dà la forza di essere amici veramente, Cristo. Noi ci preoccupiamo sempre, chi è il mio amico? Cioè, chi si comporta da amico con me? Cristo ti dice, cambia modo di pensare, io ti do la forza a te di essere amico. A te ti do la forza di essere amico dei tuoi amici. Loro faranno quello che vogliono, ma io a te ti do la forza. Veramente, sento di dirvi che questa serata è magica, è un grande dono, è un miracolo, è un miracolo. È un miracolo questa serata. Tutti i parroci e i viceparroci, tanto cari, ci dicevano guarda che Roma è lenta, Roma non risponde, eccetera, eccetera. Noi siamo grati a Dio, grati dei bravi sacerdoti che avete, che vi hanno accompagnato, che sono qui con voi, che sono amici, che sono fratelli, che vi dicono queste stesse cose. Veramente, sul mio onore, se dovessi in questo momento rinunciare alla vita di qualche anno, ma non riuscirei a rinnegare Cristo e dire che non è quello che lui diceva di essere, perché Cristo è vivo ora, è vivente ora, è il Signore ora, è potente ora, può cambiarvi la vita ora. Non siate disperati, io so i vostri dolori, non siete voi dietro tanti sorrisi, nascondete dei dolori molto grandi. Solo Dio sa i vostri dolori. Quando siete nel vostro letto e sentite i vostri genitori che litigano, che si insultano, che si odiano, che si parlano male l'uni degli altri, voi soffrite come dei cani. Dio lo sa, io lo so con Lui. E Cristo è potente per proteggervi da questi dolori. So che soffrite perché non vi piace il vostro corpo, vi sentite sempre inadeguati, vorreste essere diversi da quello che siete. Io sono stato piccolino per tanti anni, io fino alla seconda liceo ero alto 1,60, oggi sono 1,90, io mi attaccavo a un palo così per allungarmi perché speravo di diventare più alto, mi sono sviluppato molto tardi, è stata un'umiliazione quando andavi a ginnastica, andavi alle gite scolastiche, tutti i compagni erano delle bestie e io ero un nanerottolo, e queste sono umiliazioni che ridendo, scherzando, ti fanno soffrire. Tu non sei ancora cresciuta e hai la tua compagna che è tutta sviluppata, che cosa, e ti senti inadeguata e vuoi rincorrere per essere come le altre. Cristo vi protegge, è forte, vi aiuta, c'è, è vivo oggi a Roma, è vivo, non è morto. La nostra fede non è questione di valori solo, è questione di uno che è vivo e che può tutto per la vostra vita. Cosa facciamo adesso? Ci incamminiamo, attraversiamo la strada, andiamo giù lungo il Tevere, attenti a non cadere dentro il Tevere. Mi hanno detto di dirvi di non stare vicini al bordo. Penso che lo sappiate, che non dovete cadere dentro il Tevere. Se uno cade dentro il Tevere, cacchi fuori, insomma. Nuoterà e uscirà.